cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon lunedì 13 luglio, questo è il sommario di cose di calcio, versione XL. In studio Antonio Paolino e Paolo Rossi. Test fisici e primo allenamento nel pomeriggio, riparte la stagione bianconera. La Continassa riapre i cancelli, 29 giocatori compresi, 6 next gen e 5 rientri dai prestiti. Juve, un cantiere aperto con ancora poche certezze, l'editoriale di Bianconera News, e poi mercato, stessi obiettivi, ma richieste eccessive. Attenzione alle sorprese, low cost. Spalletti, poco di nuovo all'orizzonte. Buona giornata, ben trovati amici e radioascoltatori di Radio Bianconera. Eccoci qua in presenza, in compagnia di Paolo Rossi. Ciao.
Buongiorno
Paolo.
A tutti, ciao.
Buon inizio settimana, l'ultima settimana insieme, perché poi iniziano le vacanze.
Inizio o
io, te,
no,
gli incastri, esatto. Che Juve mi consegnerai prima delle vacanze della prossima settimana, o che Juve vorresti che ti consegnasse? Perché oggi non c'è molto di nuovo all'orizzonte. Tra poco ci collegheremo con il nostro Camillo De Michelis, che è già pronto alla Continassa. Ci faremo raccontare la mattinata, e io l'ho già sentito ed è una mattinata come le altre. Sono arrivate tutte le macchine, chi era entrato ieri sera e chi stamattina, uno nuovo e tanti rientri, quindi chiederemo a Camillo. Tu ti aspettavi qualcosa di diverso, è giusto ed è in linea con quello che è stato detto, fatto e siamo riusciti a fare fino a questo momento, e diciamo... Tu parlavi di un acquisto
alla settimana.
Siamo
in ritardo.
La prossima settimana che cosa ti aspetti? Anzi, entro venerdì, anticipiamo un po' i tempi.
Ma guarda, è molto difficile perché vedo che la società ha lavorato intanto principalmente sul ridisegno dell'organigramma dirigenziale. È molto difficile perché immagino che questa lentezza voglia dire due o tre cose. E non necessariamente una esclude l'altra. La prima, naturalmente, che va definito un budget, e forse ancora questo è impreciso. La seconda è che il budget lo si definisce non solo dal punto di vista teorico, cioè non è che mettiamo il foglietto, ma anche dal punto di vista delle cessioni. Cioè le cessioni possono chiaramente far variare la possibilità di avere una dimensione economica maggiore. E quindi cessioni non ce ne sono state, abbiamo passato tutta la fine di giugno a parlare della famosa questione di Meretti e non è stata risolta, e non stanno uscendo fuori giocatori importanti, quelli che di solito in questi casi poi ti determinano degli effetti a cascata, perché è chiaro che se esce fuori un big tu puoi ridisegnare la squadra, quindi il nostro mercato in questo momento è bloccato. E faccio fatica a dirti cosa mi aspetto. Potrei dirti, ma non so se è vero,
sì,
che mi aspetto una valutazione intanto di quelli che ci sono.
Valutazione, cioè, tecnica?
Sì, nel senso che tu giustamente hai detto ce n'è solo uno nuovo. È vero, c'è solo il Cator nuovo, però c'è anche tutta una serie di giocatori che non hanno avuto a che fare con Spalletti. Cioè, faccio gli esempi di Lucas Ruiz, di Nico
Adesso li faremo l'elenco.
Faccio l'esempio di Rugani. Cioè, nel senso, Rugani, guarda, è proprio l'emblema, secondo me, di quello che bisogna fare come ragionamento. Cioè, Rugani è un giocatore che in questo momento consideri fuori dal progetto, quindi deve partire alla ricerca di una squadra, il prestito piuttosto che no, eccetera, oppure pensi che tutto sommato, come riserva, visto che lui lo è sempre stato, possa andarti bene, quindi quella casella la occupi e ti occupi di altro.
Un po' costosa, ma penso che sia la risposta giusta.
Tanto voglio dire,
costa anche lo stesso.
Ecco. Però il punto è Douglas Luiz è nuovo per Spalletti, Arthur è nuovo per Spalletti, noi sappiamo che cosa non ci hanno dato, ma Spalletti potrebbe anche dire, aspetta un attimo, fammelo valutare, perché magari Io ci provo a puntare e andiamo su altre cessioni. Cioè, il ritiro a questo dovrebbe servire. Poi sappiamo tutti che è un ritiro complicato perché mancano i giocatori al mondiale, perché è un ritiro dove
Rientreranno tra la prossima settimana e la fine del
è un
mese.
ritiro fino a un certo punto, perché poi parti per le tournée, vai a fare amichevoli, eccetera. Però, appunto, in questo cantiere si potrebbero anche trovare dei recuperi. L'abbiamo detto più volte nel
Per
corso di questo,
necessità, probabilmente, più
per
per
necessità,
necessità.
e l'abbiamo detto più volte. La Juve, secondo me, ha due fronti sui quali deve agire. Uno è quello di trovare almeno tre titolarissimi. Facciamo le idee, ognuno può scegliere quello che vuole, ma
Allora Paolo,
indubbiamente,
guarda,
no?
ti fermo, intanto chiedo alla regia che saluto, la regia di Roma con Gabriele Latini, appena abbiamo in collegamento Camillo De Michelis, comunicatemelo. Ti faccio l'elenco dei convocati per il primo giorno di ritiro.
Sì.
Se ho conteggiato bene sono 29, perché naturalmente poi dovremo chiedere a Camillo la conferma dei giocatori della Next Gen e non solo su di loro. Portieri, sono tre, Di Gregorio, Perin, Pinsoglio. Questi li conosciamo
Sì.
e capiamo che quale sarà la situazione. Intanto queste sono le immagini di questa mattina. Ringraziamo naturalmente Camillo De Michelis, che sapevamo essere presente già tra i primissimi, in compagnia anche di altri operatori televisivi, come potete vedere, l'arrivo di alcuni giocatori. Divise nuove, casacche d'allenamento nuove, vedete Perin, Pinsoglio, scusate, con la maglia rossa, e poi man mano, io intanto vi leggo i nomi. Difensori, Cabal, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Kelly, João Mario, Pedro Felipe, Rui e Rugani. Questi ultimi quattro nomi che già conoscevamo di rientro. Centrocampisti: Azic, Arthur, Douglas Luiz, Locatelli, Miretti, Thuram. Intanto Paolo attentamente li sta controllando tutti e vediamo in quale condizioni fisiche almeno. Sembra un po' la nazionale, il ritiro della Francia.
Sì, ah, sì.
Così, sperando di poter raggiungere quel livello qualitativo. Attaccanti: Bogai, Kator, Milik, Openda, Zegrova, e dalla Next Gen, Durmisi, Gil, Owusu, Mangiapoco, Obawodu e Van Arle. Sono sei, quindi, che sono arrivati alla spicciolata. Questa va, eccolo, ci tenevo a vedere Arthur. Voglio vedere un po' lo sta. È finito proprio lì, è finita la batteria anche del nostro Camillo De Michelis. Va bene, va bene. Paolo, dicevi, quindi questo è il numero dei giocatori e sono i giocatori. Per quanto riguarda le attese, io mi sono permesso di scrivere in serata, ieri sera, dopo quel match
Un altro
Tra due
sport,
fenomeni,
dai.
un altro sport. Per fortuna che c'è almeno qualcuno che tiene alta la bandiera italiana, come Sinner. Ecco qui, riprendono le immagini. Ero curioso per Arthur, vediamo un po'. Mi lascia un po' perplesso. Mi lascia un po' perplesso, vediamo un po'. Comunque, intanto saluti di questa mattina e poi ne parleremo con Camillo. Dicevo, attenti alle sorprese di mercato low cost. Perché mi sembra un bel vortice di nomi, no? Ut anche utili alla causa, ma fondamentalmente poi sono nomi che vediamo un po' carnevali frena, potrebbe essere strategia. Un po' il prezzo sale, un po' il mondiale non è ancora terminato perché riguarda un po' i giocatori che hanno appena terminato il mondiale o stanno magari per terminarlo tra domani e dopodomani con le semifinali, oppure poi si andrà a puntare perché un giorno su due compaiono, altrimenti al posto di Martinez c'è Vicario che è scalato terzo portiere per quanto riguarda il Tottenham, che costa meno, altrimenti basterebbe aspettare la cessione di Muaremovic, che sembra sempre più lontano dalla Juve, che porterebbe, lo abbiamo detto insieme l'altra settimana, più soldi, liquidità, e quindi quella liquidità ti serve per andare ad acquistare subito. E attenzione, io mi sono permesso anche di scrivere ancora perché facendo un giro di telefonate mi dicono che i capricci di Zaniolo bisogna tenerli sotto osservazione. Punto. Che vuol dire non sono sponsorizzazioni di Radio Bianconera, sono le opportunità che si potrebbero venire a creare e con molti meno soldi rispetto ad altre operazioni che sì, Goretzka, che hanno richieste perché partono a zero e ci sono squadre che possono permettersi investimenti maggiori rispetto al nostro, mi portano ad abbassare un po' l'asticella delle opportunità. Tu cosa ne pensi?
Ma intanto io saluto con soddisfazione il fatto che Giovanni Carnevali ci dica delle cose che magari ci possono anche preoccupare o fare male o
Ma
deludere le aspettative, ma se sono vere, a me piace. Cioè, a me piace un dirigente che ti dica che sì, o Brahim Diaz sono due ottimi giocatori, ma non rientrano nei nostri parametri economici. Io non chiedo alla società di vendermi né sogni né fumo. I sogni di una società sono dati dal fatto che i sogni di un tifoso sono dati dal fatto che chiaramente a ogni inizio stagione ti prefiguri il meglio. Però mi sento anche di dire che sì, ottimo giocatore, a me piacerebbe che venisse, Brahim Diaz, ottimo giocatore. Io sono abituato un po' ad altro. Cioè, per me, quando parliamo di sogno, penso a dei campioni veri. Quindi, per me, se una società ha il coraggio anche di dire la verità e non deludere i tifosi da questo punto di vista, io sono d'accordo. A me piace questo modo di procedere. Quindi Carnevali ci sta facendo chiaramente capire che il mercato della Juve è fortemente condizionato, lo sappiamo. Non si può continuare a far finta di niente. È come quando mesi fa, prima parlavamo di Tonali e abbiamo visto che cosa è successo. Tonali è
No,
diventato,
attenzione, prima
no?
si scriveva di Tonali.
Sì, si scriveva di Tonali. No,
Io mi sono sforzato a ipotizzarlo un
no, però
obiettivo concreto
appunto,
e mi sono
ogni tanto
sforzato.
poi c'è,
Però ci sono
trovi il
quelli bravi.
tifoso di turno, l'opinionista di turno, che magari per speranza, però ti fa un ragionamento che non esiste, perché non esiste nella realtà. La realtà della Juve è quella che hai appena definito. Ci sono 29 giocatori in ritiro, togli 6 della Next Gen e arrivano i 6 del Mondiale, sono questi, sono già troppi. Bisogna riuscire a scremare questo gruppo e a rafforzarlo. È un'operazione difficilissima perché tu non puoi svendere i giocatori. Perché il giorno che tu svendi i giocatori vuol dire che stai comunicando a tutto il mondo che praticamente il tuo articolo è deprezzato. Ok? Quindi dobbiamo sapere che questa è una stagione difficilissima. Io più delle volte ti ho fatto il paragone alla prima di Paratici e Marotta. Te ne faccio un'altra, alla prima di Giuntoli, quando dopo le plusvalenze noi comprammo Weah e basta praticamente. Quindi, e cercammo anche lì, attraverso una serie di cessioni, di ringiovanire la carta d'identità e di abbassare il monte degli ingaggi. Questo è. Cioè, è inutile che noi continuiamo a fare ragionamenti diversi. Io quindi non penso che questa sia un'estate in cui devo sognare. È un'estate in cui bisogna capire qual è l'idea di progetto della società? Tenendo conto che abbiamo dei dirigenti capaci, che abbiamo dei dirigenti che dovrebbero costituire un gruppo coeso, e quindi voglio vedere se alla fine del mese prossimo noi abbiamo messo insieme un po' di pedine senza ubbidire una logica, oppure se invece siamo stati così bravi da riuscire a fare un'operazione molto complessa che, ripeto, è quella di aumentare il valore tecnico di questa squadra, cambiare la natura della rosa e darci anche una prospettiva per il futuro. Perché quando 2 mesi fa sentivo parlare di Stan Team, al di là del fatto che abbiamo perso la possibilità di partecipare alla Champions, io personalmente potevo essere attratto dalla bellezza di alcuni nomi, ma anche preoccupato. Perché quando
Certo.
fai di Stan Team o vinci o crolli. E vedi Milan ha fatto l'Instant Team, eh? Ha preso Modric, ha preso Rabiot, ha fatto l'Instant Team ed ha fatto esattamente il risultato che abbiamo fatto noi. È
Chiarissimo.
stato un po' più a lungo in
Paolo,
alto e basta.
ti fermo perché leggo prima qualche messaggio. Buongiorno, buongiorno a voi che ci seguite da casa. Oggi c'è molta trepidazione anche tra i tifosi. Chiudiamo gli occhi e torniamo a 8 anni fa. Troppo bello ringiovanire, però poi vorrei capire
No.
perché 8 anni fa. Però apriamo gli occhi e le orecchie perché ci informa su quanto accaduto fino adesso. Sono passate praticamente 4 ore dalle 8, da quando i cancelli della Continassa hanno cominciato ad aprirsi per, lo chiediamo a Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben ritrovato nel tuo consueto ruolo. Ah, J-Medical, vero che fai sempre un giro tra il J-Medical e la Continassa. Buongiorno a te.
Ciao Antonio, ciao Paolo, sì, dalle 8 del mattino che siamo qua presenti per l'arrivo della squadra, perché oggi è giornata di visite, anche se già ieri sera la squadra si è riunita al G-Hotel per fare una cena nella zona comune. Infatti il G-Hotel per i prossimi giorni sarà bloccato, potranno entrare solo i clienti, quindi chi ha una stanza, ma non noi giornalisti, perché la squadra resterà in ritiro e sarà un ritiro vecchio stile, quindi nessuno uscirà da lì da oggi. E quindi insomma adesso stanno facendo le visite mediche, hanno più o meno fatto tutti, in questo momento è arrivato Douglas Lewis, molto acclamato, con tanti tifosi che hanno fatto la foto, anche Zegrova è stato uno dei più acclamati insieme ad Arthur, per farvi capire che ritiro strano stiamo vivendo. Quindi manca
no, aspetta, manca aspetta Camillo, me lo ripeti perché poi la conservo questa clip, eventualmente anche Paolo vedevo che sorrideva. Cioè, i più acclamati in questo momento sono stati?
Arthur, Zegrova e Douglas Lewis.
Perfetto, perfetto. Ricordatevelo a casa, Radio Bianconera non inventa storie, e questo sarebbe già un bel pezzo. Anzi, vi preparo questa sera un bel editoriale su questo tema, su questo spunto, su tutto Juve. Tante novità che poi vi racconteremo. Però,
scusami, posso fare una domanda a Camillo? Camillo, certo. Al di là del fatto dell'ironia, io ci trovo quasi una notizia in questo.
Appunto.
E quindi, qual è la notizia? Del fatto che, cioè, allora, o ci siamo dimenticati tutto, o abbiamo un disperato bisogno di nomi, o vediamo delle potenzialità e pensiamo che rimangano, cioè, come ti, o c'è dell'affetto, perché poi c'è anche questo nel tifo.
O faceva molto caldo al J-Medical.
O faceva troppo caldo. Ecco.
Là fuori.
Come la leggi tu questa top, guarda, 3?
Guarda Paolo, diciamo che questa è comunque sempre una giornata di festa, quindi chiunque qua alla Continassa viene, scusate, al J-Medical viene fermato per foto e autografi a prescindere. Anche ieri, no, io sono stato più o meno tre ore davanti ai cancelli, quando è arrivato Di Gregorio un bambino ha corso veramente scatenato pur di fare questa foto, questa autografa, e diciamo che Di Gregorio non è proprio il portiere con più hype, ma anche qua oggi è stato acclamato. E quando arriva nel ritiro tutti vogliono una foto, tutti vogliono un ricordo, a prescindere dal giocatore, a prescindere dal momento, quindi bisogna sempre un po' estrarre la situazione. Diciamo che per Arthur posso dirti che è un po' un meme, no? Un po' come quando ai tempi arrivava a Piazza o faceva qualcuno delle gag su Ramsey, adesso mi viene in mente lui. Per quanto riguarda invece Zegrova e Douglas, hanno creato affetto intorno a loro. Ecco, Zegrova, c'è una cosa, ha fatto vedere pochissimo in campo, 0 gol e 0 assist. Non si vedeva un esterno d'attacco fare dei numeri del genere dal Malaka Martinez, però al netto ha sempre avuto un rapporto importante con i tifosi, quindi è comunque sempre uscito dai cancelli a Continassa, si è sempre fermato con tutti, anche oggi stava passando dei ragazzi, no, che erano qua per il tour dello stadio, del museo, e lui si è fermato con tutti questi ragazzi. Uguale anche Douglas Lewis, che è arrivato sorridente. Diciamo, Paolo, la notizia su Douglas Lewis è che almeno quest'anno si è presentato in tempo, perché lo scorso anno non si era neanche presentato. Il perché di tutto ciò, ripeto, oggi è una festa e va bene così. Sul momento del ritiro credo possa essere catalogato come uno dei ritiri più con poco entusiasmo rispetto al solito, rispetto a sempre, ecco.
No, Camillo, quanta gente c'è? Ne vedo qualcuno alle tue spalle. Raccontaci un po' i primi che sono arrivati.
Adesso sono andati via. Io ve li faccio un po' vedere. Mi sposto. No?
Sì.
Adesso sono andati un po' via. Sono qua dalle 8. Quindi adesso sono andati un po' a mangiare. Però ce ne sono stati un centinaio, 150.
Centinaio.
Dal punto di vista dei tifosi, io posso dirvi che l'entusiasmo è buono. Dal punto di vista dei nomi e dell'appeal per la squadra, bassissimo. Il più basso di sempre.
Man mano che arrivavano, ti ringraziamo anche per le prime immagini che sono arrivate, che stanno girando su tutto Juve e sul nostro circuito. C'è stato il momento di imbarazzo nel riconoscere qualche giocatore rispetto, identificarlo rispetto ad altri, visto che ci sono anche dei giocatori della Next Gen, mi chiedono da casa, e attenzione perché tu l'hai visto arrivare Turam?
Sì, è arrivato
Turam. Mi sai dire le sue... Ecco, dimmi, perché mi è arrivata questa indiscrezione e mi chiedono aggiornamenti. perché all'interno lui ha fatto qualcosa anche di più rispetto alla consueta visita medica. Spiegami e dimmi se hai avuto anche tu la stessa guarda, accortezza nel renderti conto di come è arrivato.
Guarda Antonio, mi sentite? Perché ho visto che la mia immagine
sì.
è frizzata. Ok.
Sì, ti sentiamo.
Turam è arrivato venerdì, quindi ha già fatto qualcosina venerdì. E per quanto riguarda le condizioni, è arrivato qua con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Del ginocchio che l'ha un po' tormentato nel corso delle ultime partite poi della scorsa stagione. Ha fatto un lavoro già da venerdì e poi oggi è arrivato con l'ultima parte delle visite mediche. Ci sono tanti giocatori che l'hanno fatte scaglionate, nel senso qualcuno deve fare solo gli esami del sangue, qualcuno deve fare solo lo sforzo, qualcuno magari deve fare altri test tipo radiografie o altro. Quindi in questo caso fanno delle visite poi complete, ma hanno già fatto delle parti e sono dei richiami magari per qualcuno. Quindi su Thuram diciamo che ha fatto un controllo, cosa che farà anche Yıldız tornerà il 20 luglio, ma è probabile che qualche giorno prima possa fare dei controlli al ginocchio. Però ad oggi lo dico, la Juve non sta prendendo in considerazione l'idea dell'operazione.
E di questo ne abbiamo già parlato venerdì. Per quanto riguarda Spalletti, non so se è passato anche lui dal J Medical, se è stato oggi o anticipato, normalmente non passa con i giocatori. Ti chiedo se hai qualche notizia da darci attorno anche un po' a quello che in questo momento è l'umore, lo spirito del nostro allenatore. Alla luce questi arrivi e alla mancanza di certezze in più che già sperava di avere in questo primo giorno di ritiro.
Ma sai Antonio, è consapevole del fatto che ci sono delle difficoltà, perché poi sai, tutti noi dobbiamo essere consci di questo. Sono 2 anni che spendiamo un sacco di soldi e non creiamo valore. Quindi è difficile vendere giocatori che guadagnano 3 milioni di euro, 5 milioni di euro, 4 milioni di euro, che hanno sbagliato tutte le stagioni e che hanno ormai anche dei cartellini che costano tanto. Quindi Spalletti è consapevole delle difficoltà di questo mercato, non è venuto qua a fare le visite mediche, però ti posso dire che è sereno, perché onestamente ha vinto le battaglie interne che doveva combattere, perché non aveva rapporto con Mollì ed è andato via, aveva un rapporto pessimo con Modestò ed è andato via, hanno scelto Carnevali con cui ha un ottimo rapporto, hanno scelto anche Massara con cui ha un ottimo rapporto. Quindi direi che in questo momento qua può essere solo sereno, perché onestamente ha vinto le battaglie interne che doveva vincere sul mercato, e consapevole che ci saranno cose da fare e che potrebbero volere che in questo momento il mercato è bloccato per le cessioni e che ci vorrà del tempo. Quindi da questo punto di vista ora deve pensare solo a allenare e deve cercare anche di dare risposte migliori, perché comunque è vero che aveva degli alibi, però è l'allenatore della Juventus che è arrivata sesta.
Il programma della giornata, Camillo, e poi facciamo velocemente, con i minuti che ci rimangono, un po' il gioco che riproporremo anche ai nostri radioascoltatori per questa edizione di Cose di Calcio XL. Stamattina visite mediche, in questo momento la squadra è insieme, pranzano.
Allora Antonio, manca ancora un giocatore, anzi due, manca Mangiapoco, portiere della Next Gen che verrà aggregato, e Openda. E poi tutti saranno arrivati qua a fare le visite, qualcuno c'era prima, dopo. L'allenamento è previsto per le 18 e qualche giocatore, quelli che sono arrivati prima, stanno facendo dei contenuti insieme al Creator Lab. Quindi c'è diciamo che è una giornata molto carica da qui fino alle 18 primo allenamento, e poi inizierà questo ritiro. Dicevo, non usciranno, quindi se qualche tifoso vuole andare alla Continassa per vedere le macchine, fare foto, non usciranno. Da qui ai prossimi 10 giorni saranno sempre fissi al J Hotel, quindi un ritiro vecchio stile.
Ecco, con il J Hotel anche blindato, noi abbiamo provato ad affittarti una stanza per qualche giorno e ci è stato detto, così giocando un po' sul cognome, che non si potevano prenotare, ma il tentativo lo abbiamo fatto. Resta il tentativo, perché lo sto capendo, di provare a fare una visita medica, anche perché ricomincia il campionato anche per te, Camillo De Michelis. Quindi provare a iscriverti per una visita medica al J Medical. Ho visto entrare delle famiglie. Attenzione che potrebbe esserci la sorpresa Paolino, che viene ad accompagnare qualcuno pur di entrare e magari
però da domani probabilmente non
devi
nessuno.
Fare in fretta, devi fare in fretta perché oggi
ci è sfuggita questa possibilità.
Devi fare
mangia
in fretta,
poco però, però sarebbe
temo che una dentro notizia non si possa fare nulla, ecco. Temo che dentro non si possa fare nulla.
Ho capito, ci abbiamo provato. Paolo, una domanda, una curiosità per Camillo e poi ti salutiamo.
Ma poi avremo tutta l'estate per parlarne, però mi interessa molto perché Camillo conosce bene le biografie dei giocatori. Secondo te qualcuno di quelli che sono tornati, quindi Douglas Luiz, Arthur, qualcuno di quelli che ha deluso molto l'anno scorso, Zegrova, Openda, Rugani è tornato, João Mario è tornato. Secondo te potrebbe succedere qualcosa per il quale il ritiro cambia i parametri e Spalletti si fa convincere e decide che di dire a Carnevali e Massara? Lasciatemi che io su questi ci punto.
Ma sai, il nome più facile è Douglas. Facile Douglas. Io credo che Zegrova abbia delle possibilità perché Zegrova comunque ha avuto un'annata difficile dal punto di vista fisico. È rientrato realmente in gruppo da marzo, quindi con loro due. Per il resto credo che le strade siano abbastanza tracciate per l'addio, però Paolo, ecco, i vari addii dipenderanno dalle cessioni, ecco. Io non escludo che possa rimanere anche con Mainers, se non arriveranno offerte è molto difficile, la Juventus vorrebbe vendere tutti, però qua quello che posso dirti, fonte direttissima, Juve in questo momento offerte alla Continassa non ne sono arrivate, tant'è che hanno cambiato pure strategia con Moremovic, pur di incassare del denaro hanno deciso di vendere Moremovic, esatto. Quindi in questo caso la situazione dal punto di vista delle uscite è molto complicata. Se devo dirti due giocatori dove magari si potrà fare un pensierino, Zegrova e Douglas Luiz.
Ecco, Camillo, il giochino lo lasciamo per i prossimi giorni, perché te lo riassumo così. Quale pensi che possa diventare però una cessione, un prestito, la prima operazione di mercato di questa settimana, della prossima, prima dell'arrivo, diciamo, di coloro che hanno partecipato al mondiale, con entrata di soldi o meno, in modo da comprare chi? Cioè, quale potrebbe diventare poi, dopo la cessione, eventualmente il primo acquisto? Il portiere? E quale? Quello che costa meno? L'opportunità? Quello di cui si parla in questi giorni? Perché secondo me in questo momento siamo distratti dai nomi e poco dalla possibilità e dalla percentuale di poter centrare quell'obiettivo alle condizioni che vuole anche la Juve.
Tanto è difficile perché in questo momento la valutazione di Dibu Martinez è molto alta e quindi siamo lontani da Colomoni, perché Paris Saint Germain vuole 50 milioni di euro e ovvio incassando i 20 milioni di Moremovic la Juventus avrà un pochettino più ossigeno per fare mercato. Però qua dirti un nome è onestamente molto difficile, e siamo sul ruolo, ecco, ti dico, ho il portiere o l'attaccante, credo che potrà arrivare nel corso dei 15 giorni, però non so, cioè, è un mercato dove chiedo pazienza, ecco, ai tifosi, perché ce ne vorrà tanta.
Tanta pazienza, la chiede Camillo, noi la giriamo a tutti i nostri radioascoltatori e quindi grazie per questo tuo intervento, continuerai fin quando rimarrai lì in zona. Ricordando che alle 18 ci sarà l'allenamento, i giocatori non entreranno, quindi non andate un'ora prima coi bambini, lo diciamo perché a volte è bello vedere il calore che c'è delle famiglie, dei ragazzini nell'aspettare.
Però oggi c'è un calore meteo un po' troppo
esatto,
alto.
Anche se un po' più tenue, ma non entreranno e non usciranno perché inizia il ritiro alla Continassa. Quando partiranno poi alla volta delle tournée, sapendo che in mezzo ci sono diverse partite, la prima sabato a Basilea, che tu e noi seguiremo naturalmente in diretta.
C'è tempo, ancora agosto c'è tempo, adesso si lavora alla Continassa 10 giorni, poi dopo 10 giorni ci sarà il gruppo che si ritroverà e poi tutti in giro per il mondo e insomma sarà più difficile perché dovremo lavorare la notte,
le partite saranno di giorno e intanto man mano qui da studio cancelleremo dalla lista qualche nome e ne aggiungeremo qualcun altro. Va bene, grazie Camillo.
Ciao
De Michelis.
Camillo.
Grazie a voi.
Naturalmente se ci fossero delle notizie, qualsiasi tipo di notizia, suggestione, non preoccuparti a chiederci la linea. Grazie e buon lavoro, buona giornata, ciao. Buon pomeriggio a Camillo De Michelis. Noi abbiamo sforato, ma era necessario partire con un collegamento dalla Continassa, così come abbiamo fatto negli appuntamenti di questa mattina. Tra poco invece ci collegheremo con un avvocato penalista esperto di diritto sportivo, nonché anche juventino, quindi partiremo, parleremo un po' di tutto, anche di arbitri, attenzione, perché c'è bisogno di una riforma che anche lo stesso avvocato Pezzano, che abbiamo già sentito in passato, ci aveva detto che doveva diventare un po' la priorità del prossimo corso, del nuovo corso, quello con la guida di Malagò. A tra poco, Cose di Calcio XL.
Cose di Calcio.
Qui in Cose di Calcio XL, pronti a riprendere la trasmissione da dove ci siamo lasciati. Cose di Calcio XL, Antonio Paolino, Paolo Rossi. Abbiamo il contatto con la nostra regia, salutiamo anche Gabriele Latini. Intanto ne approfittiamo per ricordare il nostro numero 340-5425-324. Eccoci qui nuovamente anche in video. Paolo, la sintesi di questo collegamento con la Continassa, me lo hai detto...
Che siamo all'inizio, forse pensavamo di essere un po' più avanti, anzi togliamo il forse, però ha ragione Camillo, cioè io ho sempre sorriso in questi anni quando mi si diceva ah ma questi dirigenti non sanno vendere, ma il vendere è legato a chi ti vuole comprare delle cose. Poi se tu sei bravo a mettere dei giocatori in certi pacchetti puoi anche essere veramente capace, però da che mondo è mondo, vendi nella misura in cui ti arrivano delle richieste. Cioè io sospetto che troppi giocatori della Juve, anche per i contratti, quando sei alla Juve guadagni bene, e quando guadagni bene automaticamente, se tutto funziona, ok, quando non funziona c'è il rischio che rimani sul groppone della società e che un'altra squadra non ti venga a prendere perché gli costi troppo. Ma gli costi troppo anche quando in parte l'ingaggio la Juve se lo accolla, perché comunque ti metti dentro uno spogliatoio un giocatore che vale troppo. E questa è la storia di questi anni. Per cui, ma speriamo che, faccio un esempio, per tutti quelli che l'anno scorso non hanno convinto, e quindi mi riferisco a Commainers, a Miretti, a Caballa, a Zegrova, a Openda, arrivino offerte dignitose che ti consentano di non fare plusvalenze terrificanti o che ti consentano anche semmai di essere a parametro. Però devono arrivare. Quindi noi siamo, da questo punto di vista, un po' una nobile decaduta. Cioè chi occupa la Juve un posto dentro la rosa guadagna ancora tanto e il rendimento è stato basso. Oggi ci rendiamo conto di cosa significhi arrivare sesti. Attenzione, fossimo arrivati quarti, la valutazione di merito su alcuni giocatori non cambiava. Però oggi sei con una disponibilità economica minore in virtù di quel sesto posto e quindi non vai neanche a fare una mossa azzardata. Aggiungo, io ho anche l'impressione che il mandato della proprietà sia tale da dire quest'anno basta con...
Sia più forzato anche, mi sembra.
Basta con i tentativi, quindi io sono convinto che la Juve, giocatori da 40 milioni, quest'anno non ne arrivino. A meno di scambi. Cioè se mi esce un McKennie a 50, allora mi vai a prendere un giocatore a 50. Ma siccome questo per adesso non c'è, cioè non sta uscendo McKennie, non sta uscendo Bremer, non sta uscendo Kelly, cioè mi sto riferendo, non sta uscendo Thuram, cioè i giocatori che in qualche maniera potrebbero fare cassa, è molto difficile mettere insieme le idee con 0 euro. E quindi stiamo assistendo a queste trattative estenuanti e al fatto che a metà luglio hai fatto un'operazione, una.
E attenzione,
minore.
Quell'operazione potrebbe servire in uscita per eventualmente arrivare, la riassumo così analiticamente, per arrivare a Pellegrino Parma, per darlo in prestito al Parma e prendere come all'ultima curva, ultima curva non vuol dire l'ultimo giorno, proprio l'attaccante che abbiamo opzionato vuol dire ci sono dei buoni rapporti col Parma, almeno lì,
Cherubini,
e quindi dove non ci faranno sconti eventualmente, lo vorrebbero cedere, tu lo vorresti in prestito, quindi torniamo alle solite, e quindi...
È finita la storia, dai, cioè, è tutta una formula in cui non... Evidente
è difficile fare incastrare, di entrare in giro, nel giro della...
Tu compri Ecator, poi Ecator lo dai al Parma in prestito per avere a tua volta... Cioè, non è un mercato di rischio. Cioè, se è un mercato di rischio, io Pellegrino me lo vado a comprare, vale quel che vale, perché penso, come tutti quelli che compri definitivamente, che sei un giocatore che a quel punto lì mi darà delle garanzie che il prossimo anno vale di più. E io non fa operazioni di questo genere. Questa è la cosa clamorosa.
È difficile entrare nel giro,
il
ballo del cosacco. Ma cambiamo per qualche secondo, per modo di dire, argomento, perché abbiamo il piacere di ritrovare ai nostri microfoni avvocato Gabriele Pezzano, penalista ed esperto di diritto sportivo. Buona giornata, avvocato.
Ciao Antonio, ciao Paolo e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Ho sottolineato tifoso juventino. Partiamo dalle domande semplici o andiamo su quelli che sono i problemi? Cioè, la stagione è ricominciata. Che si dice a casa Pezzano di questa situazione di stallo dove è difficile alzarsi dalla propria sedia per mettersi nel giro del circuito mercato? Ti faccio partire
Diciamo più o meno quello che avete detto voi, quello che diciamo noi tifosi tutti i giorni, no? Che facciamo un po' fatica a vedere la luce al fondo del tunnel in questo momento. C'è la speranza di qualche colpo, ma forse se dobbiamo essere realistici non ci crediamo neanche noi fino in fondo, no?
Penso proprio di sì. Senti, qual è l'ultimo poster che ti ha fatto brillare gli occhi quando passavi davanti alle edicole, davanti alle camerette, quando eri un po' più giovane come anche noi, della Juventus? Che nomi c'erano stampati?
L'ultimo meritevole di poster è solo il capitano, non ne vedo altri, insomma. No?
E quanto tempo deve passare per ritrovare un capitano di quello spessore? O cosa dovrebbe cambiare anche in società?
Ma al momento diciamo che non ne vediamo di quel carisma, non ne vediamo di quella statura. Poi ovviamente c'è stato un investimento emotivo fortissimo su Yıldız, speriamo tutti che Yıldız, no, possa fiorire, sbocciare e diventare l'erede, ma c'è ancora tanto da dimostrare, mi sembra, no? Siamo un po' lontani.
Certo. Senti, Gabriele, avvocato Pezzano, avvocato penalista, noi ci stiamo inseguendo da un po' i tanti impegni di un avvocato, quindi nell'intervenire li capiamo benissimo. Volevamo capire un po' meglio che prospettiva c'è davanti. Tu sei anche attento osservatore di diritto sportivo. Ecco, si parla tanto del nuovo corso legato al nome di Malagò in federazione. Tra l'altro partecipi anche sovente ad eventi legati al mondo sportivo. Ti chiedo se quanto è necessario a questo punto, al di là di cercare un direttore tecnico che è Maldini per il nuovo corso, un nuovo allenatore per la nazionale perché dietro l'angolo ci sono i primi impegni di campo, ma anche riformare il sistema calcio e forse, senza il forse, il modello di giustizia sportiva. Ci aggiorni un po' col tuo pensiero quello che servirebbe al mondo del calcio?
Allora, io credo che quello che è successo negli ultimi anni abbia avuto tanti effetti negativi, soprattutto sulla Juve, ma qualche effetto positivo che è stato quello di far aprire gli occhi all'opinione pubblica sul fatto che questa giustizia sportiva, così com'è, non sia la migliore possibile. Sicuramente va riformata la giustizia di Federcalcio, ma la giustizia di Federcalcio rientra, no, nel sistema di giustizia sportiva del CONI e del CIP che hanno dettato le regole a cui poi le federazioni si sono conformate. Quindi è un momento in cui siamo un po' tutti in attesa di capire quale sarà la strada che prenderà la nuova giustizia sportiva conica e quindi anche quella di Federcalcio. Sapete che siamo quasi prossimi a una sentenza di Corte di Giustizia delle Comunità Europee che potrebbe dire qualcosa rispetto alla giustizia sportiva in Italia, e quindi tutte le federazioni sono in un momento un po' di attesa, no? Vogliono aspettare di capire che cosa diranno in Corte di Giustizia, e poi dovrebbe finalmente partire il lavoro di riforma delle giustizie sportive federali. Spero che il senso sia quello sicuramente di una maggiore trasparenza, sicuramente di una professionalizzazione di questi ruoli, perché comunque sono tutti ruoli che al momento sono poco più che volontaristici, e quindi complessivamente che si crei un sistema che abbia una credibilità maggiore di quello attuale.
Ecco, molto interessante questo quanto ci hai detto sull'attesa da parte delle varie federazioni, perché non esiste poi solo il calcio che dipende da mamma CONI, da mamma federazione, di ciascuna federazione. Quello un po' di attesa per quelle che saranno, che sono già scritte, si aspetta l'esito e la comunicazione via stampa delle motivazioni da parte della Corte di Giustizia europea. Ci fai delle ipotesi, non le migliori e le peggiori, che cosa potrebbe davvero aver scritto in una sentenza la Corte di Giustizia europea? Perché così ci apri un mondo prima ancora che delle speranze.
Ma allora, il tema è ovviamente quello del rapporto fra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria. Quindi in particolare la possibilità da parte della giustizia ordinaria di intervenire sui provvedimenti della giustizia sportiva. Voi sapete che in questo momento l'ordinamento italiano prevede sostanzialmente una giustizia sportiva autonoma che non ha negli organi di giustizia ordinaria un secondo, terzo, quarto grado di giudizio. Non è la giustizia ordinaria quella che può cambiare le decisioni della giustizia sportiva. Su questo c'è un tema, un dibattito in corso, per cui si valuterà se appunto ci debba essere comunque un controllo finale dello Stato, della giustizia statale su questi temi. Io credo che però a monte, no, sia necessario fare una riflessione su che cosa non ha funzionato in Italia, esatto, nel sistema di giustizia sportivo attuale. Cioè, uno delle grandi questioni è sicuramente quella del fatto che gli uffici delle procure federali e gli organi di giustizia sono nominati dalle federazioni, sono nominati dai consigli federali, e quindi di fatto sono nominati da quelle persone nei cui confronti poi un domani potrebbero dover esercitare un'azione disciplinare, perché di disciplina sportiva si parla in questi casi. E quindi c'è un potenziale conflitto di interessi, no? Un conflitto di interessi che può arrivare a questi livelli, ma può anche essere semplicemente il fatto che, essendo di nomina politica, gli organi di giustizia sportiva possano in un qualche modo risentire delle politiche federali. Adesso non stiamo parlando solo di Federcalcio, no? Stiamo parlando un po' in generale di tutte le federazioni. È ovvio che nel momento in cui la politica ha un controllo indiretto sulla parte della giustizia, evidentemente forse la giustizia potrebbe essere un po' meno libera di esprimersi e di fare vera giustizia. L'avete visto forse anche nell'ipotesi di capo di imputazione relativa ad Arbitropoli, dove si fa riferimento allo sfruttamento di rapporti preferenziali con Gravina. Questo è trapelato dalle indiscrezioni. E quindi si torna al cortocircuito politica sportiva e giustizia sportiva.
Quale sarebbe la prima cosa da toccare, da far evitare per non arrivare a questo cortocircuito? La cosa anche più semplice, perché poi ci dicono che in Italia quantomeno le riforme sono sempre o lunghe o difficili da attuare per volontà o incapacità politica anche, no? Manageriale. Mm-hmm.
Allora, un primo passo non troppo distante, giusto per non segnare ma essere concreti, sicuramente è il potenziamento del ruolo della Procura Generale dello Sport. La Procura Generale dello Sport ha una funzione sovraordinata rispetto alle procure federali, no? È un ente del CONI che vigila sul lavoro delle procure federali, Ecco, già un potenziamento delle attività della Procura Generale potrebbe far sì che le procure federali non siano proprio completamente discrezionali nell'esercizio dell'azione disciplinare, perché hanno qualcuno che controlla che facciano bene il loro lavoro. E quindi magari un potenziamento e una separazione delle procure federali dalle gestioni politiche federali, secondo me, sarebbe in linea di principio già un passo avanti considerevole.
Molto, molto interessante.
Ti faccio questa domanda, Gabriele, ma secondo te quanto nell'agenda di Malagò, tenendo conto anche dell'ampio sostegno che ha avuto dalla federazione, di come le società di Serie A praticamente quasi ad unanimità abbiano votato per lui, cioè quanto tenendo conto di quel momento di sospensione in attesa del pronunciamento della Corte europea, è nella sua agenda la riforma della giustizia sportiva? Cioè, perché poi io ho l'impressione che a giorni alterni ci si lamenta un po' tutti, ma poi comunemente si sia fatto veramente molto poco in questi anni, anche solo in termini puramente di sostituzione di alcune figure che avevano oggettivamente agito in maniera, diciamo, discutibile. Ecco, io ho la sensazione che parliamo, ma le società di Serie A sulla giustizia sportiva non abbiano messa come priorità. E tu che sensazione hai?
Beh, più o meno la tua, nel senso che allora, per quanto il neopresidente federale abbia accennato, no, nelle sue interviste post-elezione anche alla necessità di mettere mano al tema della giustizia sportiva, ci dobbiamo sempre ricordare che comunque questo non può muoversi fuori dal contesto conico, e quindi prima si farà una riforma della giustizia sportiva del CONI e poi la si declinerà nelle varie federazioni. Quindi Federcalcio non si può muovere autonomamente su questo. Già solo questa considerazione credo che vi renda ben chiaro quelle che possono essere gli orizzonti temporali, no, di una riforma di questo tipo. Cioè, se prima si deve muovere il CONI e poi le federazioni a recepirla, io, salvo che mi stupiscano per rapidità, non credo che sia una questione che risolveremo in qualche mese. Ci vorranno i tempi con cui si muove il CONI e la macchina del CONI.
E nel frattempo gente come Andrea Agnelli arriva bene, che cosa potrebbe fare? In caso di una sentenza e delle motivazioni magari favorevoli, ma che le conseguenze sono state pagate care proprio dagli stessi?
Questa è una bellissima domanda a cui non è semplicissimo rispondere, nel senso che in questo momento...
Che cosa consiglierebbe l'avvocato Pezzano in questi casi?
Allora, intanto il primo obiettivo che credo si potrebbe ottenere e la rivoluzione, no, del sistema di giustizia sportiva, visto che è un sistema di giustizia sportiva che immagino nell'ottica del presidente e di Arrivabene è stata una giustizia sportiva iniqua, quantomeno se la vogliamo dire bene, persecutoria se la vogliamo dire in altri modi. Allora già solo credo che vedere crollare questo castello sarebbe una prima bella soddisfazione. Poi ovviamente sulla base della sentenza si potranno valutare eventuali azioni per ottenere una revisione piuttosto che una pronuncia che modifichi quel dato storico, sebbene questo lo veda un pochettino più complicato, insomma.
Certo. Avvocato Pezzano, sta scadendo il tempo a nostra disposizione, servirà sicuramente con i tempi dell'estate, no? Gli impegni vari, inserire un altro appuntamento, però ti volevo chiedere in ultimo, inchiesta arbitri Inter, le intercettazioni su Rocchi, l'Inter, eccetera, ci sono giornali che si stanno sbilanciando dal punto di vista penale sulla chiusura dell'indagine, no? Perché non ci sono i presupposti per proseguire. Perché la giustizia sportiva non ha ancora aperto nessun capitolo? Lo chiedo così da cittadino, come dubbio lecito. E se secondo te è eccessivo dire che per molto meno o per qualcosa di simile la Juventus nei confronti della Juventus in passato è stato aperto immediatamente il capitolo e immediatamente sono state riscontrate pesanti anomalie, tanto da indurre alla penalizzazione e da provocare la retrocessione della Juventus. Parliamo di qualcosa di completamente astratto o qualcosa che potrebbe anche eventualmente, di fronte a delle prove tangibili, portare ad aprire un fascicolo da parte della giustizia sportiva? O anche qui si aspetterà qualcosa?
No, allora, intanto come sempre cogli nel segno, nel senso che è questo un po' il cuore della vicenda. Il motivo per cui oggi la giustizia sportiva non ha ancora mosso nessun passo sta, da un punto di vista procedimentale, nel fatto che gli atti della Procura della Repubblica debbono essere comunicati, eventualmente per il tramite della Procura Generale dello Sport, alla Procura Federale FIGC, che così ne verrebbe in possesso. Ovviamente nel momento in cui c'è un'indagine gli atti sono coperti dal segreto istruttorio e quindi in questo momento verosimilmente non c'è stata ancora una trasmissione completa del quadro di indagine a favore della Procura Federale. E questa è la versione professionale e, come dire, scevra da retropensieri che ti devo dare. Poi è ovvio che è giusto quello che dici tu, cioè se fosse stata la Juve probabilmente a quest'ora avremmo già anche la sentenza definitiva dal punto di vista della giustizia sportiva. È vero che sono passati 20 anni rispetto ai fatti che tutti noi ricordiamo, ma ci ricordiamo anche molto bene come le intercettazioni furono diffuse ampiamente, uscirono in maniera quasi incontrollata e furono poi alla base, no, di tante pronunce, di tante decisioni. In questo caso c'è una giustissima, da un punto di vista del diritto, prudenza, le informazioni escono in maniera più contenuta, probabilmente perché è cambiata un po' la sensibilità in questi 20 anni su questo tema, spero che sia questa la spiegazione e non perché in Procura Milano vogliano più bene all'Inter di quanto in Procura Torino volessero alla Juventus, però è ovvio che se da questa indagine dovessero emergere degli elementi concreti non si potrebbe fare altro che farli pervenire alla Procura Federale e quindi far partire anche la macchina della Procura Federale. Quali possono essere gli esiti, però, su questo, Antonio,
no,
mi fermo, nel senso che non ho
giustamente.
Esatto, oltre ad essere prematuro, non ho particolare fiducia sul fatto che gli esiti siano quelli che tutti noi speriamo, ecco.
Ecco, però proprio su questo, e speravo potesse concludersi così il tuo intervento, la tua risposta, però a me viene da cronista in mente che, corretto come si sta sviluppando adesso la problematica, emergeranno meno delle cose, speriamo, non per quello che hai detto tu, no? Che a Milano siano più bravi a camuffare le problematiche attorno a determinati club e a Torino più cattivelli, qualcuno l'ha pensato anche tra i cronisti, anche nel 2006, però ti chiedo, anche la Procura di Torino chiuse il capitolo penale, ma partì molto prima, no? Se non sbaglio, il procedimento sportivo da parte della Procura Federale. Perché in questo caso? Perché poi Torino disse non c'è nulla, no, di penale, di pericoloso dal punto di vista penale legato al discorso di Calciopoli all'epoca. Ma io ricordo molto bene che la procedura invece sportiva iniziò e come, perché si vide invaso da intercettazioni, da documenti probabilmente, ma anche solo dalla volontà così politica. Cioè, la procedura sportiva può o dovrebbe essere indipendente da quella penale e può eventualmente arrivare a conclusione sommando i due esiti o facendosi aiutare eventualmente dalle carte del penale?
Allora, hai di nuovo colto nel segno. Nel
senso, perdonami, che, no? Speravo mi rispondessi no, non si può e finisse la trasmissione. Invece, no, perché questo ce lo chiedono anche i tifosi, quelli che non vorrebbero vedere l'Inter per definizione in Serie B, no? Ma quelli che amano lo sport e non vorrebbero vedersi ammazzare la propria passione.
Allora, la risposta alla domanda è che le procure sportive ovviamente non dispongono di quegli strumenti di indagine, soprattutto con riferimento a quelli più invasivi come le intercettazioni telefoniche, di cui dispongono le procure ordinarie, le procure della Repubblica. Quindi, semplifico, la procura federale Federcalcio non ha una aliquota di polizia giudiziaria a cui dire intercettami quel telefono o acquisisci quel documento. Quindi si deve basare sugli atti che le pervengono dalla procura ordinaria nel momento in cui le pervengono, però. E questa è una fase del procedimento disciplinare sportivo che non ha dei termini e delle scadenze chiare. Cioè non c'è scritto da nessuna parte la procura entro 10 giorni dall'acquisizione della notizia comunica alla procura federale. Lo fa quando vuole. Lo fa magari quando finisce le indagini, lo fa quando ha un quadro indiziario completo.
Completo.
Su queste tempistiche ci sono le differenze fra quello che è successo nel 2006 e quello che sta succedendo oggi. Nel 2006, ancora una volta, sono passati 20 anni, ma ce lo ricordiamo bene tutti, no? Quel gusto dolce e amaro con cui abbiamo festeggiato lo scudetto, sapendo che qualcosa stava bollendo in pentola. Ecco, io oggi quello non lo ritrovo, anzi vedo grande serenità dall'altra parte, non so voi.
Chiaro, chiarissimo, e coincide esattamente anche con la nostra visione. Poi c'è chi andrebbe velocemente in guerra sportiva, diciamo così, mediatica, e poi, come ci sta scrivendo qualcuno, ma dai, ancora con questa vicenda andiamo avanti, tanto non stiamo comprando nessuno, tanto, cioè, capisci poi il tifoso della Juventus com'è strano. Dalle altre parti magari scenderebbero anche in piazza per molto meno. Noi aspettiamo l'esito del penale e a volte veniamo criticati di lentezza, no? Anche nel appoggiare una determinata anomalia del nostro sistema calcio. E poi c'è il bello del calcio, anche questo, chi dice andiamo avanti perché tanto non succederà nulla. Noi invece ve le vogliamo raccontare le cose, chiamando chi sa spiegarcele meglio di quello che potremo spiegare noi, e grazie quindi all'avvocato Gabriele Pezzano, avvocato penalista ed esperto di diritto penale. Ci tenga informato su qualsiasi altra novità, mi raccomando.
Grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie, ciao, avvocato, ciao. Pezzano, grazie avvocato Pezzano. Noi ciclicamente interpelliamo i nostri professionisti juventini, non lo fossero lo faremo lo stesso, ma naturalmente proviamo sempre a capire meglio. È quello che invitiamo a fare anche a voi. Adesso ci fermiamo per qualche secondo, Paolo, e parliamo di portieri, perché abbiamo il presidente Vignati della scuola La Cruz Portieri, che ci saprà dire a questo punto che portiere arriverà. No, non lo sa neanche lui, ma che portiere consiglierebbe lui alla Juventus e forse che metodologia di lavoro applicherebbe con i grandi portieri della storia del calcio, comunque, quelli che vengono affiancati alla Juventus, hanno fatto un pezzo di storia, quantomeno nella loro nazione. Ci troviamo tra poco e partiremo dal portiere. Il raduno è in atto, adesso un po' di riposo, alle 18 l'allenamento della Juventus, il primo del nuovo corso, il primo della nuova stagione, e noi proviamo a ridisegnare la Juventus partendo dal portiere. Alla continuazione ce ne sono 3, ne rimarranno forse solo 2, forse dico 2, forse anche solo 1, servirà comprarne almeno 1, forse anche 2. A tra poco.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, rimettiamoci le cuffie, Paolo, vediamo se hai memorizzato i 29 presenti alla Continassa. Dovevano ancora affrontare le visite mediche. Openda e Mangiapoco, così come ci ha detto Camillo in apertura. Per il resto tutti gli altri avevano cominciato alla spicciolata ad andare al J-Medical dopo aver cominciato il giro delle visite mediche. Con una postilla, grazie a Gabriele Latini che ci comunica che il nostro ospite è già pronto, con una postilla che c'è già da monitorare un po' anche il ginocchio di Thuram, no? Arrivato con un tutore, ci dicono, meglio esplicitato tutore, al ginocchio destro, non convocato in nazionale quest'estate, e probabilmente se lo augurava la famiglia, il giocatore, di poter essere aggregato come il fratello Marcus. Quindi attenzione, in sintesi mi dicono, se arrivi col tutore, e non l'abbiamo visto nelle immagini il tutore, ma definita fasciatura, che poi è stata tolta, vedremo se parteciperà o meno agli allenamenti, uno, vedremo se è stato sottoposto a un inizio di terapia o addirittura si stia aspettando un esito radiografico sullo stato del ginocchio destro. Ritorniamo sulle ginocchia che avevano un po' preoccupato, avevano un po' lasciato dei dubbi, parliamo di Yıldız e di Thuram appunto, in chiusura di stagione. Nessun allarmismo, ma almeno luci accese. Luci accese anche sui tre portieri, Di Gregorio, Perin, Pinsoglio, che sono tutte e tre alla Continassa, si riparte da loro, e allora noi apriamo la serie dei nostri collegamenti con la scuola La Cruz Portieri e con il suo massimo rappresentante, Willy Vignati. Ciao Willy, ben trovato.
Ciao Tony, come stai? Tutto bene?
Tutto bene. E come sta l'Argentina? Sta meglio o sta peggio?
Ma soffriamo, ma fa parte del nostro stile di vita, dai.
Ho capito. Ormai una voce nota qui nel panorama di Radio Bianconera. Con me c'è anche Paolo Rossi, che conosci molto bene, e mi ha detto, Paolo, interessante.
Bene.
Attenzione che tifa Inghilterra, vuoi dirmi qualcosa?
No, non tifo Inghilterra. Dico che l'Inghilterra è molto forte quest'anno, sì. Che è
io
molto,
dico,
forte, molto forte. Tosta.
Ti posso per dire me... la mia? Sì. No, non voglio uscire dal coro. Sai che secondo me, ti darò una brutta notizia, secondo me è la candidata principale per vincere il Mondiale e l'Inghilterra quest'anno? In una finale Spagna-Inghilterra? Smontami la mia teoria. Allora, vai.
Sicuramente siamo arrivati a un'istanza molto decisiva, no? Che le partite possono intraprendere qualsiasi verso... perché sono partite particolari, soprattutto quella che deve giocare l'Argentina adesso, come diciamo noi, per noi se vinciamo questa può finire il mondiale, che non ce ne frega niente anche se perdiamo la finale, no? Perché ha un condimento particolare, anche se Scaloni giustamente ha cercato di togliere intensità a questa partita, per quello che significa anche fuori dallo stadio, perché sappiamo bene che c'è non una rivalità, ma c'è proprio un odio molto molto grande con l'Inghilterra. E perciò per noi basta vincere questa e poi il resto non ce ne frega più niente.
Ecco, questo è lo spirito nazionalistico argentino dai tempi delle Falkland. Senti, usciamo, torniamo, anche perché l'Italia non ho domande da farti, quindi passerei all'argomento portieri in casa Juve. Beato te che ti godi almeno con la tua Argentina una semifinale. Senti, sembrava dovesse partire la rivoluzione Juve dal portiere, dai preparatori dei portieri, ci siamo scambiati informazioni in questi giorni. Intanto com'è andato il tuo stage con i 30 e passa più futuri campioni del mondo che hanno partecipato alla tua scuola calcio?
È andata molto molto bene, molto soddisfatti, eravamo in realtà 58, però è andata molto bene in campo, fuori, sono arrivati allenatori dall'estero, ragazzi da New York, veramente è stato forse uno degli eventi più belli che abbiamo fatto fino adesso.
Allora, non mi devi fare il nome, però sicuramente il portiere che spaccherà nel futuro è passato dalle tue mani, dai tuoi piedi, dalle tue mani, dai tiri, dallo sparapallone, da tutte le tue tecniche che avrai messo per addestrare i portierini. Mi dici qual è il profilo del portiere moderno? Quello che ti ha colpito di più? Non ci interessa il nome, la nazionalità. Che cosa aveva? Che cosa ha? Che cosa ti ha stupito in un profilo che è passato dalla tua scuola calcio?
Allora, che sia passato dalla mia scuola, l'ho avuto io nelle mie mani, penso che quello che è arrivato più in alto sia stato Sergio Romero, un, un, portiere che già all'epoca io l'ho avuto da molto giovane, quando è esordito praticamente in Serie A, insieme a Gustavo Pinheiro, che era la persona con cui collaboravo. Lui già dimostrava tutte le doti di un portiere moderno, di un portiere con un gioco podalico molto molto importante, con una grande lettura del gioco, era bravo sotto i tre pali, un portiere abbastanza completo. Poi sicuramente ha avuto una grande stagione anche quando è stato al Benfica. Dopodiché vabbè, vince anche l'Europa League, se non mi sbaglio, con il Manchester United, e lì lui spegne un po' le luci, perciò si è lasciato andare un pochettino, però penso che lui sia stato il profilo più importante, più che rappresenta forse un po' il calcio di oggi.
Ecco, arrivando invece alla Juventus, Di Gregorio, per Impensoglio, parlavamo della rivoluzione che doveva partire dalla porta, non è ancora scattata l'opzione Martinez, che tu conosci molto bene, di cui hai sempre elogiato le caratteristiche tecniche. Ma Di Gregorio, Perin e Pinsoglio, al di là dell'età, al di là che sono in questo momento in rosa alla Juventus, che cosa, ai primi due, che cosa è mancato per dare dimostrazione di quello che realmente sono capaci di fare in porta in un campionato come quello italiano? Oppure non sono semplicemente da Juventus, diciamo così.
Io credo che la prima cosa che le manca a tutti e due, tanto Di Gregorio, e lo posso dire anche a Perin, è avere personalità, cosa che per me non hanno nessuno dei due. Uno che si accontenta con giocare un paio di partite all'anno, con il percorso che ha avuto fino adesso come portiere, perché lo riconosco, è stato un grande portiere, anzi uno di quelli che più forse rappresenta un portiere non italiano, no, Perin? Perché non ha quello stile di un portiere ordinato in porta, perfettino nella gestualità. A me piace molto quello stile di lui, però purtroppo qua alla Juve, salvo qualche partita, non ha dimostrato avere questa personalità importante per difendere questi tre pali. Penso che Di Gregorio, l'ho detto mille volte, sicuramente è un ottimo portiere, perché chi gioca in Serie A bisogna portare solo rispetto, ma per me non è un profilo da Juventus. La maglia, come l'ho detto mille volte, pesa, la storia e la cultura juventina lo dimostra, e penso che non è stato accompagnato, come lo abbiamo detto già mille volte, accompagnato da una persona, secondo me, in questo momento, non so se per poca esperienza o non lo so, non all'altezza di poter allenare a quei livelli. Sicuramente se si è visto le grandi falenze che ha avuto questo anno la Juventus, soprattutto in porta.
Ecco, quanto incide in un allenatore, diciamo sempre, lo ricordo anche a Paolo, un 30% l'allenatore nell'assemblare la squadra. Per un portiere, il preparatore dei portieri, che cosa aggiunge, cosa riesce a aggiungere in percentuale, diciamo così? Cioè, quanto serve il preparatore dei portieri, la metodologia, per migliorare il limite di un portiere? È fattibile? E in che percentuale?
Secondo me è molto importante, può essere a volte anche determinante avere non solo una persona che in settimana ti tenga vivo, che ti tenga con gli stimoli giusti, che ti permetta di avere un'intensità di allenamento all'altezza di quello che devi affrontare. Faccio l'esempio, non so, per esempio di Claudio Filippi, le ha dato una botta di vita a Magnan al Milan, per esempio, non arrivava di una stagione strepitosa Magnan, e Claudio le ha dato di nuovo questa botta di vita all'inizio. Poi seconda parte della stagione ci sono visti i problemi che sono venuti fuori dal Milan e tutto quanto, purtroppo non ha avuto neanche un buon secondo girone, ma non dovuto secondo me al preparatore. Però penso che, era per fare un esempio, il preparatore, se ha un buon feeling con il portiere, un buon rapporto, gli allenamenti sono intensi, sono in un certo modo per farli migliorare o limare dei dettagli, penso che possa essere molto importante.
Quindi ti chiedo questo: siccome Di Gregorio due anni fa, nel primo anno della Juve, non aveva fatto male, aveva fatto anche un ottimo mondiale, l'anno scorso quello che ha colpito è stata veramente la sequenza di errori, a volte anche un po' goffo, no? Penso ad esempio al gol che prendiamo con l'Inter, dove lui va col piede sbagliato, postura, tante volte non allunga le braccia, anche solo per dare una sensazione di minor colpevolezza, no? Tu il gol lo puoi anche prendere, però almeno fai vedere che ci sei. Invece sembrava proprio poco reattivo. Ma c'è un errore tecnico di base profondo e non correggibile, secondo te? O ad un certo punto è andato proprio in crisi, anche psicologica, entrava in campo non tranquillo?
Allora, secondo me c'è una mischia un po' di tutto, no? Perché avere la responsabilità, come ho detto, della porta alla Juventus, dove non è che ti guardano le 30.000 persone che sono al stadio, sino che viene giudicato dai 14 milioni di tifosi. Bisogna saper portare questo peso, anche se sembra una cosa banale. Sei permanentemente sotto l'occhio di tutti, già era in difficoltà, veniva da un paio di errori, perciò per lui ogni giocata poteva essere decisiva o un problema in più. Penso che la parte emotiva le ha giocato molto molto contro. Ripeto, abbiamo visto anche altri portieri della Juventus, grandi portieri che hanno fatto la storia, passare per le stesse difficoltà, però la loro capacità mentale andava sempre oltre a queste problematiche. Mi ricordo Buffon all'inizio, non è stato determinante, ha fatto degli errori anche, Van der Sar aveva fatto degli errori, anche se comunque è stato un portiere importante. Tutti hanno avuto dei percorsi dove sono cose buone e cose male, però poi alla fine chi ha questa determinazione, questa capacità caratteriale, penso che viene fuori. Purtroppo Di Gregorio per adesso non è riuscito a dimostrarlo, e ripeto, anche il fatto di un allenamento di una persona che forse non ha giocato a calcio e non ha vissuto certe cose in campo, a volte è difficile da trasmettere. Cioè, come se io voglio fare il pilota di Formula 1 domani, salgo sulla Ferrari, mi schianto contro il primo muro, sempre quando la faccio anche partire la macchina, perché non saprei neanche accenderla, ma non è il mio mestiere. Per quello ci sono gli specialisti, per quello ci sono le persone adatte a quello. Penso che il percorso del preparatore del portiere che ha la Juve oggi sia stato un po' affrettato, sicuramente con un pochettino più di calma, portandolo pian pianino, forse poteva fare un altro percorso, ovviamente che non è tutto colpa sua, ci mancherebbe altro, non è adesso puntare il dito su di lui, però vedo che la Juve, certo, sta ricadendo di nuovo nello stesso errore, quando stai affidando portieri che guadagnano 3, 4, 5 milioni di euro a una persona che purtroppo in questo momento è anche in difficoltà, è stato molto evidente.
Senti, analizziamo, e siamo costretti a tornare un po' anche sulla tua Argentina, la stagione di Martinez col proprio club e in questo mondiale. Se mi metti un po' in ordine, al di là dei costi, ci pensa la società, tanto si prende quello che costa meno alla fine, da quello che abbiamo capito. Ma tra Martinez, Vicario, sì, i sogni li lascio da parte, Carne Secchi, questi nomi qua, ogni tanto spunta e ritorna il nome di Suzuki della Parma, mi dici su quale portiere punteresti, al di là dei costi, sapendo che sono quelli più vicini all'orbita Juventus, e per quale motivo?
Allora, partiamo da Carne Secchi, forse. Carne Secchi penso che in questo momento, ripeto, per chi gestisce l'area portieri potrebbe essere un problema, per Carne Secchi è un portiere giovane che ancora deve imparare tante cose. Non so se queste persone sono in grado ancora di darle qualcosa a Carne Secchi, perciò potrebbe essere un problema. Grande portiere per me, forse il più forte italiano che c'è in questo momento, con grande prospettiva, con grandi margini di miglioramento, però va accompagnato ancora nel suo percorso con un certo tipo di lavoro. Suzuki, voglio bene a tutto il mondo, però io un portiere forte giapponese con i capelli neri io non l'ho mai visto. Io ci credo molto alla cultura del calcio, anche a me quando vengono queste cose strane. È un buon portiere, ripeto, gioca in Serie A, però secondo me ci sono Parma, Genoa, senza mancare rispetto a nessuno, Sassuolo, non lo vedo in una società così importante come la Juventus come portiere titolare. Vicario potrebbe essere un profilo. Vicario potrebbe essere, secondo me, il profilo più adatto in questo momento. Un ragazzo serio, un ragazzo umile che già ha esperienza, perché difendere la porta del Tottenham e della nazionale penso che non è facile. Ha fatto con alti bassi, però comunque ha fatto bene. È un portiere affidabile, anche se è venuto fuori da grande, perché ormai non è neanche un giovancello. Vicario è venuto fuori da grande lui. Però penso che in questo momento per la squadra che c'è la Juve, per riprendere tutto, potrebbe essere una buona idea. E Martinez, secondo me, per questione caratteriale, in questo momento sarebbe quello perfetto. Ma allo stesso momento non so quante persone riuscirebbero a gestire il carattere di Martinez.
Ovvero, dacci qualche... Dicelo prima. No, dicelo prima.
Penso che un carattere forte mi dà la sensazione che l'allenatore della Juve non abbia la mano forte per gestire certi personaggi di un certo nome, un certo spessore. Questa è un'idea molto personale.
Addirittura? Cioè l'allenatore, dici? Oppure l'ambiente?
L'ambiente... ci sono passati persone più importanti di Martinez dalla Juventus e l'ambiente è riuscito a gestirli, grandi campioni, no, sotto quello non
però anche è cambiata la Juve,
non ci piove. La Juve è cambiata molto, non è più la Juve. E io non me ne sono andato via tantissimi anni fa, ma oggi faccio fatica a riconoscere tante cose a quello che significava quella società. Io sempre, guarda, un dettaglio stupido, Tony, ma io mi ricordo che davanti a Moggi l'avevo visto due volte nella mia vita, me lo incrocio nei corridoi di Vinovo e lui mi ha chiamato, mi ha salutato con nome e cognome. E questo ti faceva capire, questo ti faceva partecipare di quello. E ti sentivi, porca cavolo, sono passato e mi ha salutato Moggi, porca miseria, mi ha dato nome e cognome. Oggi ti incroci, non sai neanche chi è il magazziniere, chi è il direttore sportivo, chi è, non si capisce niente. E questa identità si è persa purtroppo perché era quello che risaltava veramente e tenere ben alto la famiglia, il nome Juventus e quello che rappresentava veramente stare lì dentro.
Io ho questa domanda, poi non so se ce n'è ancora una, l'ultima di Paolo Rossi. Rispondimi in maniera schietta, ma so che non sarebbe altrimenti, anche senza questa premessa. Ma un bravissimo Martinez, un bravissimo Vicario, i due nomi che abbiamo così proposto, no? E che abbiamo lì, siamo lì in attesa. Ma con la difesa che la Juve che aveva la Juve l'anno scorso, che avrà l'anno prossimo, rischiano un po' di più rispetto a quelle che sono i loro punti di forza? Cioè dico, il modo con cui gioca una squadra, il nome dei difensori che hai davanti, perché come scegli il portiere, scegli anche i difensori. No? Allora non dico che debba scegliere Martinez o Vicario. La qualità della manovra difensiva aiuta tanto, poco, niente un bravo portiere? O rischia di più comunque anche lui?
No, certamente. Allora tutto deve essere compensato nel giusto, perché come sempre dico, il portiere deve mettere in condizione la difesa di essere tranquilla il più possibile, ma i difensori devono mettere in condizione il portiere di essere tranquillo. Sicuramente un collegamento importantissimo tra tutte e due le linee, ma secondo me, e questo è un pensiero, diciamo, mettiamola come un gioco, una parole da bar, no? Io penso che la Juventus stessa, che ha giocato questo anno con quella difesa che travalava parecchio, con molto instabile, io penso che comunque con Martinez o Vicario o Carnicek in porta, comunque qualche punto in più l'avrebbe tirato fuori.
L'aggiusti. Mi era assicurato.
Domanda, Willy, quanto potrebbe essere stimolato Dibu Martinez a venire alla Juve? Perché Dibu è uno che ti fa svoltare, cioè, ha quella personalità, tu hai detto forse persino troppo, però per lui potrebbe essere anche il modo per dire arrivo io, vi risolvo tutto. Quanto potrebbe essere bella per lui la sfida di tornare, tra l'altro insomma la Juve credo che nell'immaginario dei portieri sia Gigi Buffon, no? Quindi l'idea di venire qui e vincere magari potrebbe essere importante o no, secondo te?
Ma secondo me, visto come lui e tutto quanto, penso che sì, è una cosa che lo salta tantissimo, perché comunque se viene di un percorso importante, di giocare l'Aston Villa, di aver vinto l'Europa League adesso, tutto quanto, ma con tutto il rispetto del mondo si chiama sempre Aston Villa, passare alla Juventus... per me è come passare, non so, dal Benevento, con tutto rispetto per il Benevento, al Milan, perché comunque il nome Juventus già per sé stimola, sappiamo che è una società vincente, di una certa mentalità, e lui inquadra alla grande in questo contesto.
Willy Vignati, Scuola La Cruz Portieri, grazie per il tuo intervento, lo diciamo per Martinez se fosse all'ascolto o qualcuno per lui, e poi a Torino troveresti anche Willy Vignati, servisse per qualche cena, per qualche post partita eventualmente, per qualche consiglio.
Grigliata non c'è problema, la griglia è sempre pronta.
Qualche grigliata, eccolo lì, l'aspetta anche il sottoscritto la grigliata, sempre a tua disposizione. Ecco.
Volentieri, grazie, grazie mille a voi.
Ciao Willy.
Un abbraccione. Ciao Paolo. Ciao, ciao.
Responsabile ciao, ciao. Della scuola portieri La Cruz, seguitelo sui profili social e se avete tra le mani un buon portiere, cioè un vostro parente, vostro figlio, vostro amico, è una consulenza della Cruz Portieri non guasterebbe, non guasterà. Sicuramente. Allora, noi ci fermiamo 13:34, l'ultima mezz'ora. Oggi è andata così, l'ultima mezz'ora, ricapitoliamo un po' i nomi dei giocatori presenti alla Continassa e poi quale potrà lo spazio dedicato a voi, quale potrà, dovrà, sarà la prima cessione, il nome e quale a quel punto il primo, la prima pedina acquistabile da parte della Juventus. Intanto da casa, vicario bravissimo. E allora, io l'ho definito nel mio editoriale, sorpresa, vicario e pellegrino. Attenzione, così, ho capito che devo abbassare un po' le mie pretese, quindi mi sono limitato a questi due nomi. A tra pochissimo.
Cose di calcio.
Cose di calcio XL, meno di mezz'ora, 20 minuti circa per ripartire dalla lista e dalle immagini che hanno contraddistinto il primo giorno di riapertura dei cancelli della Continassa con 29 giocatori, se abbiamo fatto bene il conteggio. 29 giocatori, poche novità, Ekator l'unico acquisto, giocatori della Next Gen, giocatori di rientro, Arthur, Douglas Luiz, Rugani, Rui, acclamatissimo,
João Mário,
alcuni ci dicono che non stazioneranno a Torino, però abbiamo capito che il principio... No, il principio potrebbe, chiaramente, eccole qui le immagini che ci sono state fornite questa mattina girate da Camillo De Michelis. Alcuni giocatori della Next Gen, vediamo un rappresentante anche dell'ufficio stampa bianco-nero, non tantissimi sono i ragazzi che naturalmente gioiscono anche già solo per essere presenti e per avere la possibilità, con le scuole chiuse e con le vacanze magari o finite o ancora da cominciare, di essere presenti e di aspettare un loro beniamino. Vedete che arrivavano un po' alla spicciolata i vari giocatori, eccolo qui, l'ultimo a sbucare dalla macchina, proprio Arthur di rientro, e con Paolo ci chiedevamo come fa a essere ancora della Juventus. Non vogliamo mettere in discussione il lato tecnico, ma era arrivato ai tempi dello scambio di plusvalenze, che ci ha creato anche non pochi problemi con il Barcellona. Al Barcellona no, dipende dalla Federazione Spagnola, a noi sì, è rinnovato e dato sempre in prestito per ricavare qualche... Eccolo lì il tutore, guardate, no, lo sto vedendo con altre immagini, il tutore al ginocchio destro, una fasciatura rigida che consente di poter camminare per Thuram, quindi arriva anche la conferma visiva, al di là di quello che ci è stato detto anche da parte del nostro Camillo De Michelis. Paolo, mi ha colpito una dichiarazione, partirei da lì e poi andiamo ad ascoltare i vocali che sono arrivati negli ultimi minuti. Una dichiarazione di Gasperini. Gasperini che risponde, perché sai che lui tra le righe non dice mai cose banali. Pensavo su Coné, domanda su Coné.
Sì.
La Roma rischia di perdere Coné. Lui lo sa benissimo, ma ammette anche, ammettendo, ho letto velocemente una dichiarazione, ammettendo una cosa, pensavo che essersi qualificati in Champions League avesse alleggerito un po' la necessità di vendere, no? Come per dire, e di non vendere, di non svendere giocatori come Coné, che lui ritiene importantissimo. Attenzione, perché in uscita Coné si potrebbero aprire altre possibilità, però ti fa capire con sano realismo quella che è la situazione in casa Roma, con una dichiarazione del suo allenatore. Cioè, neanch'io pensavo che, nonostante la Champions, fossi costretto, la sintesi è, a cedere o a privarmi di Coné. Applichiamola alla Juventus. Intanto Paolo Dybala ha rinnovato fino al 30 giugno 2027 per la Roma.
I conti valgono per tutti, quindi esatto. La Roma, a maggior ragione, dopo un mondiale in cui Coné sta facendo delle cose straordinarie, potrebbe ricevere un'offerta per la quale...
La Roma dice ok, perdo dal punto di vista tecnico, metto a posto però i bilanci e rientro nei parametri del fair play finanziario, perché vedete, quella che secondo me è proprio è la cosa peggiore è avere la possibilità di arrivare a dei risultati e poi vederseli vanificati perché i conti non sono a posto. È successo, eh? È successo nel passato, è successo al Milan,
certo,
che Mihai Gattuso si era qualificato per l'Europa League e non ha partecipato, e la Roma qualche sacrificio deve fare, se ne era parlato molto. Tanto è vero che ci si era anche profilata l'idea che la Juve potesse essere interessata all'acquisizione di Svilar. Non hanno ancora fatto cessioni importanti, staremo a vedere, però indubbio che con E, e a maggior ragione avremo ancora due partite forse per la Francia in cui mettersi in mostra, in questo momento un top, quindi potrebbe anche ricevere un'offerta veramente clamorosa dalla Premier League, e a quel punto la Roma ci dovrà pensare. Il danno sarebbe notevole. L'abbiamo detto per i mondiali anche della Juve, eh? Ci l'ha detto Massimiliano Nerozzi dagli Stati Uniti, prima che gli Stati Uniti uscissero malamente col Belgio, che in quel momento lì gli sembrava che McKenny avesse fatto un click, cioè fosse nel momento migliore della sua carriera e che venisse considerato da varie squadre, segnatamente quelle inglesi, come un giocatore appetibile. E io sono convinto che la Juve sì, ha rinnovato con Weston, ma se arrivasse un'offerta importante, ripeto, scatterebbe quel meccanismo che sappiamo essere il principio guida di questa campagna acquisti, cioè riuscire a comprare a meno di quello che hai venduto e così riuscire a rientrare nei parametri senza perdere in capacità tecnica. Faccio un esempio che tanto è impossibile ormai perché è già stato venduto: se noi avessimo venduto McKennie a 50 e avessimo preso Yulman da 45, no? Il giocatore che abbiamo seguito l'anno scorso e che adesso è andato all'Atletico Madrid, avevi guadagnato qualcosa, avevi cambiato un elemento e la natura del centrocampo, perché uscivi da una mezzala trequartista e andavi a prendere un regista incontrista e avevi fatto un'operazione interessante. Poi naturalmente devi andare a vedere l'età, il cartellino, l'ingaggio, eccetera, però questo deve essere un po' la Juve. Quest'anno la Juve deve riuscire a vendere a 20 e comprare a 15 o a 10 senza perdere di valore di giocatore. E questo non lo fai in 3 giorni, purtroppo. Questo abbiamo capito.
È l'aspetto più complicato.
Cioè, ti faccio esempio. Se noi riuscissimo a vendere Di Gregorio guadagnando più di quello che tu andresti a prendere con Dibu Martinez, vero che in età, eccetera, però avresti fatto un guadagno a quel punto, aumentando la personalità del portiere di cui parlavamo prima. Devi riuscire a incastrare le due cose, perché magari Dibu lo vai a prendere, però Di Gregorio ce l'hai lì.
Esatto, e non te lo chiede nessuno al prezzo giusto, o al massimo quindi, riesci a piazzarlo in prestito per un anno.
Ecco, e allora siamo sempre lì, poi però
rimandi
il tema,
e ti trovi 29 giocatori, 29,
bravo,
28,
bravo,
o se ne aggiunge qualcuno.
Perché
io
quello che adesso oggi mi documento, quello che vorrei capire, perché Arthur è ancora a Juve, perché Arthur l'abbiamo preso nel 2021.
No, ma infatti magari
siamo ancora lì.
Per l'appuntamento di venerdì, l'ultimo insieme, ci facciamo dei ragionamenti
sui rinnovi contrattuali che ha fatto la Juve, perché
e chi li ha fatti a quelle condizioni.
Ecco, esatto.
Allora, intanto abbiamo detto dei 29 giocatori, no? Ne arriveranno altri la prossima settimana. Il primo a rientrare sarà Yıldız, insieme, mi dicono, a Koopmeiners, però non ci sono ancora notizie ufficiali. Non parteciperanno alla prima uscita stagionale della Juventus sabato prossimo 15:30 in terra svizzera. Noi ci saremo con colpo di tacco, ma intanto Yıldız, tra l'altro i giornali sottolineano che non ritroverà, lo dico per quelli che ogni tanto ci criticavano, no? Sulle tante voci in entrata e in uscita che arrivavano, che venivano cancellate o meno. Ricordo anche che c'erano dei titoli: Yıldız convince Muharemovic, no? A tornare alla Juventus. Infatti oggi gli stessi giornali cosa dicono? Yıldız non ritroverà l'amico Muharemovic al Cortinassa, no? Perché magari è anche una forzatura giornalistica, conosco molto bene il mio mestiere, però probabilmente una telefonata tra i due c'è stata, ma poi a decidere sono è la via del soldo, la via del soldo che conviene anche alla Juventus. Una riflessione non più di una settimana fa ci portava a dire: Certo che la Juve risparmia il 50%, no? Quindi non li spende, ma è anche vero che non li incassa quei soldi.
Quindi adesso li incassa.
No? Adesso invece li incassi e magari incassi e ti è più utile, e secondo me io voterei per questo, fossi un consigliere di amministrazione, Moremovic, se ho altre possibilità, vado su altre possibilità e mi faccio dare il cash e così ho gli stipendi che posso pagare il mese dopo o comunque dei soldi in cassa. Lunedì 20 luglio, quindi Ildiz probabilmente anche con Mainz, e poi rientreranno con Mainz, appunto, a me risulta lunedì insieme a lui, David, Bremer, Consensao e McKennie. Sono oramai tutti fuori dal mondiale. Teoricamente rientrerebbe, ma avrà le vacanze più lunghe, anche Nico Gonzalez, attorno al quale la chiusura del mondiale porterà a prendere decisioni tra i due club, Atletico Madrid e Juventus. 13:51, abbiamo lasciato in chiusura i vocali, allora cominciamo ad ascoltarne qualcuno.
Addirittura sono andato da Cetario, io penso che siamo sulla retta giusta via. Siamo un po' nello stesso tempo in cui c'erano gli anni pre-Conte, in cui praticamente si navigava un po' in questi momenti difficili, nelle quali poi furono fatti diciamo, i programmi per Antonio, che venne alla Juve e propose quei giocatori che all'inizio a noi scandalizzarono un po'. Quindi dobbiamo volare basso, dobbiamo prendere i primi pensieri che fece all'epoca Ranieri, che la Juve deve mettere in una realtà differente e deve essere identica alle realtà in cui naviga in questo momento, volare bassi e non fare dei grossi progetti e soprattutto non rinvagare purtroppo gli anni storici e gloriosi, perché in questo momento viviamo un momento di recessione e dobbiamo regalarci un'identità che appartiene a questa nuova Juve, se vogliamo bene la Juve stessa. Non volare tanto alte, volare basse, continuare a fare anche dei campionati dignitosi e poi piano piano progettare cose un po' più ambiziose. Questo è il mio augurio, la mia speranza, e auguro a Spalletti veramente di un buon campionato che sia veramente di buon auspicio del futuro. Forza Juve sempre, andiamo ad accettare. Vi abbraccio, forza Juve sempre.
Grazie, forza Juve sempre, assolutamente, grazie. Ricordo le amichevoli della Juventus, intanto da domani al 31 luglio, raduno e preparazione alla Continassa. Poi partenza ad inizio agosto per la tournée in Australia, Hong Kong e Australia. Le amichevoli, ricordiamole, sabato 18 luglio, ore 15:30, Basilea-Juve. Il sabato successivo alle 20, Standard Liegi-Juve, in Belgio. 31 luglio, Juve-Nizza, non aperta al pubblico, ricordiamolo, quindi non cercate biglietti, non venite a Torino, anzi, venite a Torino e visitate la città eventualmente, ma alle 18 Juve Nizza è a porte chiuse. Poi 5 agosto, 8 agosto, 11 agosto le tre amichevoli tra Hong Kong e Perth, ovvero Chelsea Juve, mi ufficializzano alle 13:45 la prima partita, alle 13 italiane, alle 13 Juve Inter. Sapevo di Juve Palermo alle 12 tramite il sito, il portale del Palermo. Al momento è stato aggiornato alle 16 su richiesta per chi trasmetterà questa partita, l'ultima, a dire il vero la penultima, perché la Juve rientrerà immediatamente in Italia, qualche giorno di riposo, poi allenamenti il 17 agosto, nella settimana che porta all'inizio del campionato, ore 17:30, Juve Next Gen, l'appuntamento allo Stadium, quindi che andrà a chiudere e che anticiperà il primo appuntamento, la trasferta a Frosinone per la Juventus, prima giornata di campionato. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
Buongiorno, Alfredo da Torino. Io poco tempo fa ho fatto una domanda a qualche vostro collega di Radio Bianconera e ho chiesto come mai e ormai è da tanto tempo che la Juve non si rivolge più al mercato sudamericano, Brasile, Argentina, Colombia, e guarda soltanto o in Italia o ai giocatori che conosce, che sono già stati in Italia, o agli europei. Mi sapete rispondere a questa domanda, visto che ci sono dei giocatori molto interessanti in Argentina?
Paolo,
aggiungo i giocatori argentini molto interessanti ce ne sono, non pensiate che costano poco, quelli veramente promettenti lo abbiamo visto, se li vanno a prendere i top club pagandoli a 16-17 anni in una maniera forte, quindi vari in Brasile, Estevao, Hendrick, eccetera. E spesso purtroppo in Sud America c'è un problema di proprietà del cartellino, per cui hai giocatori che hanno un terzo un'agenzia, un terzo eccetera, e poi perché a seconda dei direttori sportivi e di chi si conosce ci si orienta verso certi mercati. Sicuramente lì c'è del talento, c'è del talento che si rischia, perché faccio un esempio minore ma che io ho molto ben chiaro. Quando io lo vedevo giocare nelle Boca, Valentini, centrale, che poi è andato al Verona, ci avrei scommesso.
È
perché
vero.
Aveva
ci sono dei giocatori...
una struttura fisica. Al Verona ha fatto la comparsa. Quindi non è semplice. Però, indubbiamente, qualche, come dire, tentativo andrebbe fatto.
Qualche tentativo andrebbe fatto. Aggiungo un pezzo di risposta che va a complementare il ragionamento. La stragrande maggioranza dei sudamericani predilige il passaggio morbido nella comfort zone del campionato portoghese e spagnolo.
Sì, anche olandese adesso.
Olandese, esatto, anche olandese.
Sì, è vero,
è proprio forse sono anche i rapporti manageriali, sì, tra queste nazioni e la tipologia del gioco in quei campionati ad appoggiare, a rendere più agevole, ad appoggiare e a far condividere più facilmente la scelta alle famiglie che sanno che può essere fumo negli occhi o può essere la loro grande occasione.
Guarda, ad esempio, noi abbiamo preso Sulé come ultimo argentino per la Next, sì, Gen, quella Juve non ci ha creduto fino in fondo, Barrenechea, cioè...
Il Caio Giorgi,
che oggi cioè, forse
ci provi su qualche nome.
La Juve ha provato su una serie di giovanissimi, ma poi non ci ha creduto fino in fondo, o non ha avuto le risposte giuste,
o non è stata neanche brava, fortunata nell'individuare il crack, no?
Sì,
per la tipologia di squadra che siamo anche noi. Quindi io ci ho visto le difficoltà attorno a questi nomi. Altre squadre, magari. Agevolano anche l'inserimento di questi calciatori. Siamo quasi in chiusura, io penso che ci sia ancora il tempo per 1/2 vocali.
Buongiorno direttore, buongiorno Paolo Rossi, Claudio da Stoccarda. Posso essere arrabbiato con Ildiz? Mi dite perché? Semplice.
Spiegaci.
Essendo che lui ha questo problema al ginocchio, perché ha insistito a giocare l'ultima partita inutile al mondiale e magari un po' per conservarsi per la Juve, perché si sa come andrà a finire, sarà operato. E questi capricci di Zaniolo mi fa pensare tanto questa cosa qua. Ildiz operato, Zaniolo alla Juve. Sono arrabbiato con Ildiz. Sono molto arrabbiato con Ildiz. Ciao, sempre forza Juve da Claudio da Stoccarda.
Allora, non so, non
io la risposta
vai,
la so,
vai.
Ma molto semplice, perché se continuate a pensare che una partita del mondiale non vale tantissimo per un giocatore, anche inutile dal punto di vista della classifica, Ildiz avesse fatto 2 gol nell'ultima partita con gli Stati Uniti, e avete visto la Turchia come l'ha giocata quella partita. L'ha vinta, la voleva vincere per salvare l'onore, per salvare Montella anche, perché Montella era andato male, anche se la Turchia non meritava quelle sconfitte, ha creato una serie di paragoni. Quindi dovete smettere di pensare che la Juve, Milano, l'Inter o il club siano il centro di tutto. Tu giochi un mondiale, non hai fatto bene. Se io avessi fatto una doppietta con gli Stati Uniti, o Gildis varrebbe 5 milioni in più, intanto, e diremmo, ah, l'abbiamo ritrovato, non è una partita che pregiudica il problema del ginocchio di Yıldız. Il problema del ginocchio di Yıldız non è che, perché se no Yıldız non deve più giocare. Non è una partita che incide, è una situazione strutturale di cui abbiamo già parlato.
Certo, quindi siamo stati tra i primi, tra l'altro.
Esatto, allora si potrebbe fare un altro ragionamento. Perché Yıldız è stato utilizzato per un mese dalla Juve nonostante facesse prestazioni al di sotto del suo rendimento? E non sta, e quindi, ma ripeto, smettetela di pensare che le nazionali non contino per un giocatore. Un giocatore, a maggior ragione un giocatore che non gioca nel suo paese, quell'appuntamento lì lo vive come determinante per la sua carriera. Anche una partita come Turchia-Stati Uniti, dove infatti la Turchia ha cercato in ogni modo di salvare l'onore.
Aggiungo un pezzo importante. Se Yıldız avesse avuto qualche anno di più con i dolori che sentiva già nelle ultime settimane prima del Mondiale, in chiusura del campionato italiano, avrebbe saltato molte più partite di quelle che, certo, ha saltato. Quindi un giocatore che mette a rischio il suo Mondiale di non andarci, no? Perché poi non ce la faceva più.
Ha rischiato
o di giocarne molto meno di quelle che ha giocato. E non da protagonista in quelle condizioni.
Partita in panchina con la Turchia.
Esatto, non stava bene. Non dico abbia l'obbligo poi di giocare, abbia la necessità di giocare, ma onestamente non ci vedo questo come problema. Io non sono arrabbiato, altrimenti sarei arrabbiato nei panni di Yıldız adesso nel vedere che la Juventus è la stessa dell'anno prima con cui mi sono sacrificato forse anche un ginocchio. La verità sta sempre in mezzo. Noi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, grazie Paolo Rossi,
ciao,
ci ritroveremo venerdì,
ciao.
E ti garantisco almeno un acquisto,
un'uscita, anche solo un'uscita,
un'uscita. Qualcuno,
se no parliamo di mangia poco di questi danni,
mangia poco tu, nel frattempo va bene? Noi ci ritroveremo insieme venerdì, nel frattempo adesso spazio alla Juve del lunedì con Luigi Schiffo e da domani Cose di Calcio versione normal tra le 12 e le 14 e speriamo qualche bella novità. Ciao, a domani.
Ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.